In Prima Timoteo 2, dal verso 4, sta parlando di fare preghiere per tutti gli uomini, supplicazioni, intercessioni, per il... abbiamo parlato un po' dell'intercessione, verso 2, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in ogni pietà ed onestà. Questo è buono ed accettevole nel cospetto di Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano a conoscenza della verità. Una piccola pausa. Questa è la volontà suprema di Dio. È una volontà che si estende a tutti gli uomini. Il desiderio di Dio non è per una cerchia ristretta di poche persone, ma il desiderio forte di Dio è che tutti gli uomini arrivino alla salvezza, siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Cioè, guardate un poco, cioè, Dio ha il desiderio che tutti conoscano la verità. Solo che questa parola oggi è una parola molto inflazionata, perché sapete bene che ognuno pensa e esprime la propria verità, al punto tale, viviamo in un relativismo così forte, al punto tale che si arriva perfino a dire che non esiste una verità, non esiste una verità assoluta, perché ognuno ha la sua verità. E questo è un discorso molto pericoloso, è un discorso molto sottile, è una filosofia cosiddetta del relativismo, in cui se per me bene è darti colpi in testa, mi dispiace per te, tu ti dovrai subire i miei colpi in testa, è la mia verità. E se per la tua verità io devo essere fregato, io mi dovrò subire la tua fregatura, è la tua verità. Ma in un mondo dove ci sono apparentemente tante verità, noi comprenderemo che la verità non è un concetto, non è una teoria, non è neanche una dottrina, ma la verità è Cristo. E questa è l'espressione che irrompe nella logica umana, dove ognuno vorrebbe essere verità a se stesso, e Gesù viene e sapete bene come lui si presenta in certi momenti e dice: io sono la verità, la via, la vita. È molto importante sottolineare questo. Gesù non dice: io sono una verità, una via, una vita. E questo è qualche cosa che può sembrare o la espressione di un pazzo scatenato, megalomane, oppure è Dio che sta parlando e in qualche modo pretende di avere il monopolio della verità. E siccome è Dio, noi glielo concediamo questo monopolio? Penso che glielo dovremmo concedere. Allora questo è un concetto importante, lo vedremo brevemente, ecco perché nel momento in cui ci accingiamo, per chi si prepara al battesimo, ma anche noi che viviamo in un sistema dove siamo bombardati da tante verità, da tante idee, tanti pensieri, da tanta teologia, da tante dottrine, abbiamo bisogno di riscoprire, come dice la Scrittura subito dopo, poiché vi è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo, il quale diede se stesso quale prezzo di riscatto per tutti. Questa è un'affermazione che ha una potenza, ha un'incisività così forte che poi, essendo così forte, è stata attutita nel corso dei secoli. Ma la parola di Dio ci viene questa sera ancora con questa forza e con questa incisività. In Lui dirà la stessa scrittura, in Cristo avete tutto pienamente. Ecco perché è unico mediatore, è tramite, mezzo attraverso il quale noi possiamo avere ogni cosa di quelle realtà che Dio ha preparato per noi. Ecco perché è importante, ed ecco perché cerchiamo di capire questa sera, c'è una differenza enorme tra qualunque sistema religioso, qualunque slancio mistico che cerca, tutti cercano la verità. O dovremmo dire una verità. Ma a un certo punto Gesù compare nella storia e dice a voi che cercate, a voi che vi slanciate, a voi che state vedendo come andare a Dio, non c'è un altro mezzo se non attraverso di me. E sapete che in tutta la sua vita Gesù lo espresse chiaramente: chi vede me ha visto il Padre. Chi riceve me riceve il Padre, chi riceve quello che io mando riceve me, chi riceve me riceve colui che, da cui io sono mandato, cioè il Padre. Anche quando gli chiedevano mostraci il Padre, Gesù diceva: ma guardate me, io vengo dal Padre, io e il Padre siamo una stessa cosa. E voi non sapete quanto è sottile, quanto è demoniaco come questo concetto che Gesù in qualche modo non è Dio, finisce in certi sistemi. Ne cito uno, per esempio, come i testimoni di Geova. Non so se tutti lo sapete che nel profondo della loro dottrina Gesù non è Dio, non è alla stessa stregua, non è come il Padre. E allora questo è importante per chi si accinge in questo cammino, avere questa chiarezza. Come a dire, ci sono tante ricerche, ci sono tante strade, ma non è vero che tutte le strade, come dice, conducono a Roma. Sì, forse in senso geografico, infatti dovranno costruire aeroporti sempre più grossi, ma tutte le strade non conducono a Dio. Possiamo dire che tutte le strade, a un certo punto, nel momento in cui vengono confrontate con la verità di Cristo, devono fermare. Ogni persona deve fermare i propri pensieri, le proprie convinzioni, le proprie teorie, le proprie filosofie, e sentirsi sfidato da questa affermazione di Cristo, che, come dicevo poco fa, potrebbe essere il più grande megalomane pazzo, ma potrebbe anche essere Dio, ed è, per chi lo ha conosciuto, Dio, e ha il diritto di dire: io sono l'unica strada, io sono, non vi è, riprenderà l'apostolo Paolo, vi è un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù. Non so se è chiaro questo concetto, è importante, perché tanti si slanciano, tanti cercano, tanti costruiscono, tanti cercano di purificarsi, di fare un cammino. E voi, se andate a vedere tutti i sistemi religiosi, non possiamo fare, sarebbe interessante vedere come alcuni sono più basati sulla filosofia, altri sono basati sulla mortificazione, come se uno mortificandosi, digiunando, annichilendosi potesse arrivare a Dio, altri sono basati sull'impegno sociale, costi quel che costi, altri sono basati, ma non c'è nessun sistema che può funzionare a meno che non si arrivi alla coscienza del fallimento, cioè del peccato, e alla coscienza che c'è un solo agnello di Dio che toglie il fallimento, il peccato dal mondo, e questo è Cristo. Allora è molto importante, non dovete sentirvi dogmatici. È chiaro che questo noi non lo sbattiamo sulle persone in questa maniera. Potrei raccontarvi tante esperienza me ne viene in mente una di un ragazzo che si chiamava Franco, come lui, Franco Corsa, non so chi di voi se lo ricorda, sì, forse ve lo ricordate, e ve la voglio citare brevemente perché è proprio espressiva di quello che sto dicendo. Abbiamo conosciuto questo ragazzo così casualmente parecchi anni fa, ci siamo incontrati, lui faceva un po' così di filosofie un po' strane, così attività un poco paranormali, eccetera. E quando ci siamo visti in questo senso di gioia, di amore, di affetto, lui voleva sentirsi affraternato, voleva sentirsi come se fossimo fratelli. E sebbene umanamente a me venisse di dire ok, siamo fratelli, gloria a Dio, siamo tutti, dentro di me lo spirito non era molto d'accordo, come a dire, ma non possiamo essere fratelli in una unione cosmica o così in un'apparente unione emozionale, o l'unico che ci dà il diritto di diventare figli e quindi fratelli, figli dello stesso Padre, fratelli è Cristo. E allora, contrariamente a quello che io faccio solitamente, che è quello di essere diplomatico, di essere sempre così accomodante, sono venute delle parole forti, dure, e io ho detto: Franco, mi dispiace, io vorrei che tu fossi un mio fratello, ma a meno che tu non realizzi che Cristo è l'unica vera salvezza, è l'unica via per arrivare a Dio, io non riuscirò ad avere una comunione vera con te. E lui poi me lo raccontò dopo questo, perché io sul momento certamente vidi che era molto seccato, molto amareggiato, come a dire, ma questo che senso ha? Vuol dire, noi parliamo dell'amore, della pace, della fraternità universale, così, e tu mi dici che non c'hai questa comunione con me? Quindi se ne andò a casa tutto angosciato, arrabbiato, e mi disse che quella sera, mentre che si stava andando a coricare, pensava ancora, dice, ma guarda un poco questo di qua che mi ha detto Gesù che è l'unica via, ma queste sono cose dell'altro mondo, sono cose arcaiche, oggi nel 2000 con tutti i sistemi che ci sono, con tutte le tecniche trascendentali, con tutte, se ne andò a coricare. E a un certo punto si cominciò a sentire preso dall'angoscia, dalla paura, era come se vedesse delle entità negative che lo schiacciavano, e mi raccontò che lui cominciò a cercare di fare tutta concentrazione, esercizi vari, respirazione, yoga, tutto quello, tutto l'armamentario, tecniche, e non se ne poteva andare, e questo lo angosciava sempre di più. Poi gli venne in mente quello che avevamo detto prima, e così, in maniera molto così sperimentale, disse, ma io voglio provare a invocare Gesù. E disse, Gesù. E in quel momento sparì ogni cosa, e lui andò in crisi. Dicevo, oh, è possibile? Cioè che, avendo usato tutti questi sistemi, tecniche, cose così, cioè, e quando ha detto Gesù, è fuggito tutta questa cosa. Sapete, questa crisi fu una crisi che, un travaglio così forte nella sua vita, che lo portò poi a Cristo. Come a dire, ecco, ora vedete, io in quel momento avrei potuto dire, sì, fratello, gloria a Dio, sì, il tuo Dio è lo stesso del mio, tutto fa brodo, eccetera, eccetera, ma non lo avrei aiutato, non lo avrei aiutato. Questo non significa che noi diamo colpi di verità sugli altri, perché era con dolore, con tristezza che gli potevo dire questo discorso, però questo discorso è rimasto un seme che a tempo debito ha portato il suo frutto, e anche lui ha dovuto riconoscere, ha dovuto essere liberato, ha dovuto comprendere poi che quelle che sembravano grandi espansioni della sua mente erano grandi legami negativi, e di fronte alla luce di Cristo ha dovuto vedere tutta la spazzatura che lui aveva divinizzato nella sua vita, credendola spirituale. E così credo che sia per ognuno di noi, senza che abbiamo bisogno di fare chissà quali esperienze trascendentali, dobbiamo a un certo punto riconoscere, come l'Apostolo Paolo, che tutto quello che ci sembrava conoscenza l'abbiamo dovuto ritenere spazzatura rispetto alla conoscenza di Cristo. Questa è una cosa importante che voglio dire a voi soprattutto, iniziate, a quelli che iniziano. C'è questa importanza di capire che per conoscere Lui è come se dovessimo veramente mettere in secondo piano tutte le nostre concezioni, idee, pensieri, e aprirci all'unico mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo. Ritorneremo un attimo, tra un po', a capire perché questa specificazione, uomo, Cristo Gesù, uomo. Ecco perché poi vedremo che lo spirito dell'anticristo ha una grossa difficoltà, non a riconoscere magari Cristo, ma a riconoscere Cristo venuto in carne, cioè Cristo che svolge questa missione espiatrice, questo grande atto di liberazione, che è il dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Ma leggiamo un altro verso, sempre in Timoteo, restiamo, in Prima Timoteo, una piccola esortazione a proposito di queste filosofie e scienze. O Timoteo, diceva accoratamente Paolo, capitolo 6, ultimo verso, verso 20 e 21, anzi, sì, verso 21. O Timoteo, diceva con accoratamente l'Apostolo Paolo, custodisci il deposito. E questo è importante, fratelli, perché io credo che già in ognuno di voi, se avete detto sì a Cristo, c'è un deposito, cioè si è aperto un altro che è Enalotto, oh, c'è un deposito incredibile, meraviglioso, c'è un deposito bellissimo, che anche se non scopriremo subito, sapete tante volte perché noi non lo custodiamo il deposito? Perché non scopriamo subito quanto vale, e quindi ci sembra che non vale niente, allora non lo custodiamo. Ma se cominciamo a capire il deposito meraviglioso che Dio ha fatto in noi, è incredibile, Dio ha depositato tutti i suoi averi nella tua banca, nella mia banca, ha sbancato, ha dato tutto, ha dato se stesso per mettere un deposito meraviglioso. E l'esortazione di Paolo al suo figlio spirituale, che sembra che Paolo non fosse sposato, Timoteo, è custodisci, stai attento a questo deposito, schivando, dice questa versione un po' antica, però mi piace perché è tutta sottolineata, schivando le profane vacuità di parole, come traduce dalla vostra, evitando i discorsi vani e le opposizioni di quella che falsamente si chiama scienza, della quale alcuni, facendo professione, si sono sviati dalla fede. Come a dire, sono diventati così scienziati che hanno perso la fiducia, si sono sviati dalla fede. Questa è un'esortazione. Non che Dio non ami gli scienziati, ma Dio sa che se noi costruiamo una scienza dove non si tiene conto della sua verità, questa scienza sarà la nostra scemenza, sembra un giro di parole, ma questa intelligenza sarà il principio della fine. Ecco, in questo senso la scrittura dirà in altre parti: io distruggerò la sapienza dei savi, l'intelligenza degli intelligenti. Non che Dio ce l'abbia con gli intelligenti, con quelli che hanno un quoziente intellettuale un poco E questo tante volte il popolo evangelico si è fregiato, dice gloria a Dio, io sono analfabeta. No, non arriviamo a queste glorie, ma l'intelligenza è pericolosa quando è sottoposta a noi, quando non è uno strumento del nostro spirito. Con la nostra intelligenza siamo capaci di distruggerci e di distruggere gli altri. Infatti siamo molto intelligenti, e l'uomo moderno più intelligente sta diventando più distruttivo. Ma quindi custodiamo questo deposito stando attento, stai attento, sto attento a quelle filosofie, a quelle forme di pensiero che mi bombardano ogni giorno. Non sono filosofie, sono modi di essere, modi di vivere, cultura, chiamiamola cultura, moda, da cui vengo bombardato, che se io comincio ad accogliere, comincio, per esempio, la moda di dire, vabbè, ma Cristo nel 2000, ma ci abbiamo le navi spaziali, ci abbiamo... Ascoltiamo questa moda e piano piano ci accorgeremo che la nostra fede diminuisce fino a che il deposito sembra che non sia più in noi, ci siamo distolti, distratti, non stiamo custodendo più questo deposito perché stiamo ascoltando troppo quella che falsamente si chiama scienza. Questo è il grande pericolo, che tante realtà intorno a noi si spacciano per verità, per scienza e per cosa scientifica. Non parliamo qui, non è il momento, di medicine alternative, di tutte le cose più strane che vengono dalle filosofie. L'altra volta vedevo alla televisione, giusto prima di pranzo, mi ha un poco sconvolto, uno di questi medici filippini che usavano la potenza della concentrazione, concentravano tutta l'energia nelle loro mani, poi infilava la mano nella pancia della persona. Esistono, altro che... Esiste. Ci sono quelli anche che lo mimano, c'è stato Silvano, altri che hanno fatto vedere come ci può essere un trucco, ma esiste purtroppo questa capacità demoniaca di agire, di operare. Il diavolo è un esperto nell'interagire con la materia, e dico, non vi invito a provare di, di fare qualche operazione per risparmiare. Esistono per davvero, per dire... Ma molte di queste cose si pongono come scienza, si pongono come ricerca, e in realtà poggiano su forze demoniache. Questa è una cosa che dovremmo cominciare a capire, fratelli, anche se molti cominciano a dire, ah sì, ma non sappiamo le risorse occulte del lato sinistro del cervello, e in Russia, in un clima ateistico, ti vanno a studiare, fanno i corsi per... sforzare tanto la mente per riuscire a fare telecinesi, spostare oggetti, leggere nella mente degli altri, altro che capacità umane. Quando noi cominciamo a sfruttare energie che non siano lo Spirito Santo, noi attingiamo più o meno coscientemente alle forze delle tenebre. Quindi stiamo attenti a dove mettiamo la spina, a dove mettiamo la presa, perché rischiamo di prendere una bella scossa che non ci farà per niente bene. E quando abbiamo bisogno di una soluzione, ricordatevi che noi viviamo in un sistema dove si dice va bene qualunque cosa pur di risolvere il problema, alt. Scopriremo che anche il diavolo guarisce, scopriremo che anche lui riesce a preoccuparsi della tua prosperità, scopriremo tante cose di questo genere. Allora non una soluzione qualsiasi, come abbiamo detto poco fa, non una verità qualsiasi, e neanche una soluzione qualsiasi, perché se noi già siamo di quelli che pensano una verità qualsiasi è buona, poi andremo a una soluzione qualsiasi. E ricordatevi che la prima energia a cui purtroppo attingeremo, la più vicina alle nostre emozioni e sensazioni, non è l'energia di Dio purtroppo, ma è l'energia del principe di questo mondo, che poi attingiamo come forma di pensiero, come filosofia, che poi attingiamo come medicine alternative e agopunture o altre cose, che poi attingiamo in qualche, come esercizi che sembrano inizialmente in respirazione, ma che partono da un discorso di filosofia e che poi piano piano ci portano a trovare delle soluzioni che non sono l'equilibrio che Dio ha previsto per noi, ma sono degli pseudo, dei falsi equilibri, che poi sono l'ipnosi o la suggestione. Dico, ci può essere una gradazione di negatività, però non c'è una gradazione di positività. Cioè può essere più o meno negativo, se volete, può essere più o meno negativo. Anche la pranoterapia, altro che se anche la pranoterapia. Certo che... E tutte le tecniche suggestive, poi naturalmente dipende dalla personalità di chi suggestiona, è chiaro. Se quello che fa ipnosi è una persona estremamente legata, estremamente collusa col male, chiaramente trasferirà più male. Se uno è solamente un illusionista, un mago nel senso stupido della parola, trasmetterà solamente demenza o stupidità mentale. E aspetta, io direi che finisco la trattazione, segnatevi e diamo un po' di spazio alle domande, poi, perché penso che si genereranno altre domande. Quindi dicevo, astenti alle opposizioni di quella che falsamente si chiama scienza, di quelle persone che pretendono dall'alto della loro scienza di giudicare il cristianesimo. E quindi si mettono dal lato scientifico e dico, vediamo qui, che cos'è, qua, là. Una di queste scienze è la psichiatria, e so io quanto sono dovuto stare attento che la psichiatria non mi risucchiasse e non mi impedisse di vedere i miracoli di Dio. E so quanto Dio ha dovuto lottare con la mia mente per poter parlare in lingue, per poter credere nelle profezie, per poter vedere tutto quello che non era naturale, ecco, per poter credere che fosse spirituale. Cioè, il Signore ha dovuto lavorare molto nella mia mente, perché dando ascolto alle opposizioni di quella che si chiamava scienza, il mio giudizio era allucinazioni di massa, tutto, qualunque cosa, ma quale cose spirituali, non esiste. Ecco, purtroppo la scienza ha la presunzione di trovare una risposta apparente a tutte le cose, e questo è molto pericoloso. Ci sono persone che quando si troveranno all'inferno continueranno a pensare che è un'allucinazione, invece ci saranno veramente, e sarà drammatico. Cioè, questo lo dobbiamo capire, ecco, perché molti continuano a dire, ma l'inferno. Poi quando saranno anche là, no, dice, ma che mi succede, devo andare allo psichiatra, c'ho qualche allucinazione, no. Purtroppo ci sei, questo è drammatico, però la scienza che ci circonda ha allevato tutte queste preoccupazioni, questi pensieri, queste cose, e uno non si preoccupa più di sapere dove si trova, ecco perché l'inferno, chi ce l'ha dentro. Dio non ci manda all'inferno, dico tante volte, noi alla fine ci troveremo nell'inferno che abbiamo dentro, se non abbiamo ricevuto il paradiso di Gesù. Quindi le persone non verranno mandate all'inferno, continueranno a vivere nell'inferno che hanno dentro, solo che prima, durante la vita, uno lo può coprire, si può occupare di tante cose, può fare finta di essere chissà in quali belle cose, oasi bellissime, grandi. Poi quando si vedrà veramente quello che c'è dentro, allora lì la sarà drammatico per molti, perché, come dico spesso, alcuni cristiani che all'esterno sembrano ancora handicappati si apriranno e all'interno ci sarà Cristo, il paradiso. E in alcune persone invece che sembrano Superman, apriranno e troveranno il cancro del peccato, del fallimento. Quindi capite, non giudicate mai dall'esteriore, perché dal di dentro che avviene il vero cambiamento. E andiamo sempre a Timoteo e vediamo quello che purtroppo succede, quindi, nel sistema in cui viviamo. Secondo Timoteo, capitolo 4, Paolo era molto preoccupato di questo figlio spirituale, e questo esprime bene quando un responsabile, un pastore, un anziano fa queste esortazioni a quelli che sono in qualche modo figli spirituali. Paolo proprio soffriva, bramava, desiderava veramente che la vita spirituale di Timoteo potesse progredire, andare avanti. Allora, così gli diceva ancora, al verso 2, capitolo 4, verso 2: caro Timoteo, predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, sgrida, esorta con grande pazienza e sempre istruendo. E questo è importante. Con grande pazienza e istruendo, perché le prime parole sembrerebbero sgrida, riprendi, pa, po, pu, no, invece, con grande pazienza e sempre istruendo, cioè spiegando, facendo comprendere, non dando delle cose così, pa, questo è così perché è così, ma spiegando. Io non sto parlando al bambino di 2 anni che sta cercando di toccare la presa, lì è chiaro che non gli spieghiamo il pericolo dell'elettricità, ma sto parlando quando questo bambino è diventato un po' più grande e quindi potrebbe anche entrare in un colloquio, in un dialogo con noi. E perché dici predica, insisti, esorta? Perché verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina. Come aveva ragione, non era l'Apostolo Paolo, ma lo Spirito Santo che parlava attraverso l'Apostolo Paolo, come aveva ragione. Verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito, per il desiderio di ascoltare, si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole, e non alle favole di Cenerentola o la Bella Addormentata nel Bosco, che ancora insomma, ma a tante cose che non hanno più a che fare con la sana, con la parola di Dio. Questo è il pericolo, e qui l'Apostolo Paolo è molto chiaro. La scrittura come si esprime? Non sta dicendo, qua non sta, ci sono altre parti dove l'Apostolo Paolo si esprime con forza e con determinazione contro quelli che adulterano la verità e si fanno apostoli della menzogna, ma qui sta analizzando il problema da un altro punto di vista. Dice che questo fatto di crearsi delle persone di un certo tipo nasce dai desideri delle persone, come a dire: io ho bisogno di qualcuno che mi dice non ti preoccupare, l'inferno non esiste, allora cercherò, andrò a trovarmi un dottore che mi dica non ti preoccupare Mauro, qua è l'inferno, qua tu hai bisogno di sentirti dire che il peccato non esiste, che tu puoi tradire senza che succeda niente, puoi distruggere, puoi prenderti la donna del tuo vicino di casa solamente perché senti l'istinto di farlo, vuoi trovare qualcuno che ti dica questo? Il problema, per il prurito, per il desiderio di ascoltare certe cose, ognuno si cercherà le guide che vuole. E questo è veramente il grande pericolo. E le guide, sottilmente, sanno questo e manipolano questo discorso. Potremmo citare tante grandi uomini carismatici del male, ma non ci interessa. Però questi uomini perché hanno tutto questo potere e questo carisma nel male, nella perversione, nella distruzione? Ma perché gli viene dato anche? Perché ci sono persone che amano sentirsi dire che il veleno non esiste e basta scriverci sopra sciroppo di fragole e il veleno non fa più male, e ammazzare non fa male, e tradire non fa male, e distruggere non fa male. Quanti dottori secondo questi desideri umani? Anche noi E qui andiamo a un'applicazione più pratica. Anche noi saremo tentati di circondarci di dottori che ci danno sempre solamente, che ne so, l'aspirina o il bicarbonato, che non si usa più, il Malox, sintomatici, ma che non vanno mai alla radice del problema, che non ci dicano mai: ma guarda che tu stai male, e se non ti curi, se non ti curi quell'ulcera ti verrà un buco, se non ti curi quella situazione, no, non ti preoccupare, non è niente, prendi un po' di bicarbonato, un'aspirina e l'ulcera ti passa con l'aspirina. A voglia. Anzi, non l'aspirina, anche lì, bicarbonato Malox, se lo dobbiamo essere più, l'inesulide, non diciamo quale casa farmaceutica, Aulin, Mesulid, tutte le inesulidi che ormai sono la panacea universale per il dolore. Non soffriamo più dolore, siamo stati liberati dal dolore. No, la nostra tendenza è pure questa, circondarci di medici o di maestri, dice un'altra traduzione, i dottori, i maestri, secondo i nostri desideri. E questa sera lo Spirito Santo sta dicendo, sto un poco così ironizzando, che maestro vuoi? Dice: io voglio un maestro di karate, così sono rammollito, non lo posso fare più. Io voglio un maestro di capacità di suggestionare gli altri, voglio un guru, io voglio... Che maestro vuoi? E noi, e voi che vi accingete a battezzarvi, io credo che deve essere chiaro, forte, determinato: io voglio Gesù, unico, vero maestro. Anche quando dice delle cose dure. Un giorno Gesù, soffrendo, l'abbiamo citato qualche volta, dopo che vide molti che se ne stavano andando perché il suo parlare era un pochino duro, perché vedeva il male, aveva fatto una diagnosi, doveva fare una certa terapia, ma le persone preferivano forse vivere nel male. E molti se ne andarono, e lui accoratamente, tristemente, disse ai suoi discepoli: ve ne volete andare anche voi? Volete anche voi andarvi a trovare qualche altro maestro? Un maestro un poco più... meno... un maestro così che vi dica tutte le fesserie che volete sentirvi dire. Volete sentirvi dire fesserie? Volete trovarvi un altro maestro? Cosa rispose uno dei suoi discepoli? Dove ce ne andremo? Dove? Ed è quello veramente che ogni tanto hai bisogno di chiederti: dove me ne andrò? Dove trovo un maestro diverso? Solo tu hai parole di vita eterna. Lo sa. Dico, per assurdo, se io trovassi un maestro più grande di Gesù lo seguirei, ma da quando ho incontrato Gesù non ho trovato altri maestri più grandi, più veri, più potenti. Dove me ne andrò? Dove ce ne andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Quindi attenti ai maestri, soprattutto a quelli falsi, ai falsi maestri. E lì comprendiamo una verità importante, fondamentale, che leggiamo subito in Seconda Tessalonicesi. Questi sei riferimenti biblici, dicevo, li ho presi velocemente tra una telefonata e l'altra, però ho notato proprio come se lo Spirito Santo me li desse subito, cioè proprio in successione. Sono pochi, sono sei, siamo al quarto, ma sono abbastanza intensi se li accogliamo, sono in grado veramente di mettere in crisi tutte le nostre filosofie, pensieri, e di darci una visione più chiara del progetto di Dio. Seconda Tessalonicesi parla del ritorno del Signore, capitolo 2, e degli eventi che precederanno questo ritorno di Cristo. E al verso 9 leggiamo in questa maniera: la venuta di quell'empio, che sta parlando dello spirito dell'anticristo, avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, e con ogni sorta di inganno, di iniquità, a danno di chi? A danno di quelli che periscono, che muoiono. Perché? Perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manda loro, o permette che siano presi, da una efficacia di errore, affinché credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. Sembra un discorso filosofico, ma è molto semplice, credo che è facile da afferrare, voglio rendervelo in parole più semplici, più chiare. La venuta di quell'empio, cioè dell'azione del demonio, ecco, ricordiamoci che seppure noi combattiamo con qualcuno che è stato sconfitto, ricordatevi che il diavolo è stato sconfitto sul piano spirituale. Lì Gesù ha fatto un pubblico spettacolo di ogni potestà e principato, distruggendoli per mezzo della morte sulla croce. Cioè, attraverso l'opera di Cristo, il demonio è stato scacciato dalla realtà spirituale, perché prima della morte di Cristo il demonio aveva il diritto pure di dominare l'uomo spiritualmente. Lo spirito era morto a causa del fallimento del peccato. Attraverso la vittoria di Cristo sulla croce, Dio ha reso possibile questa vita nuova, questo spirito nuovo, questa dimensione di libertà interna. Una traduzione un poco similare a quello che Emilio diceva la scorsa volta, che quello che segue Dio, il maligno non lo tocca, una traduzione più profonda dice: quello che in noi è nato da Dio non pecca e il maligno non lo tocca. Cioè, come a dire, in noi cos'è nato da Dio? Il nostro spirito, il cuore nuovo che Dio ci ha dato, quello è nato da Dio, non certo la nostra mente è nata da un poco dalla ereditarietà, cioè, quindi tante volte ci siamo presi i difetti dei nostri padri, dei nostri genitori, ed è nata poi dalle esperienze che abbiamo fatto. Se qualcuno ha vissuto dei traumi, ha vissuto delle situazioni difficili, la sua mente è stata più amareggiata, quindi la nostra mente, e questo lo dico e lo affermo sempre, la nostra mente non nasce di nuovo, la nostra mente si va trasformando. Quello che nasce di nuovo è il nostro spirito. Quando l'apostolo Paolo dice chi è in Cristo è una nuova creatura, non sta dicendo che ha una mente nuova, ma si dice che ha uno spirito nuovo, e che da quel momento può cominciare ad avere un rinnovamento della mente. E c'è una buona notizia: il demonio non ha potere nel nostro spirito, però ha potere nella realtà fisica e mentale. E vediamo un attimo qui cosa dice la scrittura: che questa azione del demonio avverrà in maniera forte, in maniera grande, con prodigi bugiardi. Che significa prodigi bugiardi, secondo voi? Non significa che non sono miracoli, ma sono miracoli che non vengono da Dio. E questi sono bugiardi. Non è che sono bugiardi in quanti non avvengono. Attenti, perché Perché noi, quando qualunque cosa vediamo soprannaturale, diciamo questo forse da Dio, questo qua là, questo. Invece attenti, i miracoli bugiardi sono miracoli reali che avvengono nel mondo materiale, ma non appartengono alla verità, in questo senso sono bugiardi e servono a confondere. Questi vari santoni, uno di questi Sai Baba, so chi l'ha sentito parlare, basta vedere la sua faccia per vedere com'è, il quale fa materializzare le cose dal nulla o altre cose che non sto qui a raccontarvi, con una potenza demoniaca incredibile. Miracoli bugiardi, opere potenti, segni, prodigi bugiardi, con ogni sorta di inganno, di iniquità a quelli che muoiono. Perché? Perché non hanno aperto il cuore all'amore per la verità. E qui scopriamo una cosa fondamentale: quello che Dio vuole è che noi amiamo la verità, perché la verità, fratelli, di qualunque tipo essa sia, non ci arriveremo in un giorno. Ci sono persone che sono sulla via della salvezza, dice la scrittura, non so, e non significa che sono predestinate, significa che hanno amore per la verità, e questo amore per la verità magari prima li porterà a fare esperienze strane, a cercare non so, filosofie strane, a cercare in questo, in quello, ma l'amore per la verità continua a funzionare e non ti farà stare bene fino a che non hai incontrato l'unico che ha il diritto di dire io sono la verità, cioè Cristo. L'amore per la verità è qualcosa che ti spinge e ti tiene insoddisfatto fino a che non sei arrivato a una rivelazione chiara della verità di Cristo. Ma qui il problema è che queste persone che vengono sedotte e vengono confuse sono persone purtroppo che non hanno amore per la verità, ma stanno cercando una verità qualsiasi, qualche cosa per stare un po' meglio, e che poi sia lo yoga, la filosofia trascendentale o la menefregologia, non so se esiste come scienza la menefregologia, oppure il qualunquismo o l'arrivismo o il denaro o non ha importanza, il discorso è questo: una cosa qualsiasi di questo sistema che mi fa stare bene non è la verità, è diverso. E allora guardate il dramma. Dio dice che manda loro efficacia di errore affinché credano alla menzogna. Ma che strano, ma come, Dio, tu fai prendere per fessa le persone? Capiamolo, se tu ti vuoi prendere in giro, Dio non potrà impedirtelo. Questa è la libertà. Se noi fossimo Dio, prenderemmo le persone, le sbatteremmo al muro e gli diremmo: ma lo vuoi capire che la verità è questa? Noi ragioneremmo così, ma non sarebbe più una scelta di fede, sarebbe una costrizione. Molti dicono: ah, se io non vedo Dio che mi appare così non potrò credere mai. Ma se Dio dovesse comparire come una realtà fisica, tu non avresti più la libertà di scegliere o di credere, tu sei costretto a credere. Non c'è più io credo, io non credo. Cioè, quando ti viene un vigile e ti ferma, tu non puoi dire no, non ci credo, è un'allucinazione, perché quello poi si prende il numero della targa e ti arriva la contravvenzione. A voglia che dici non ci credo, è un'allucinazione, non mi prendete per fessi, no. È lì, è un dato fisico, sensoriale, sei là, di fronte alla realtà. E ci sarà un giorno, e la scrittura ce ne parla, in cui tutti dovranno vederlo, perché lì Dio sarà anche nella dimensione fisica. Allora lì certamente saranno cavoli amari per qualcuno che non l'ha voluto vedere mai, che lo ha sempre sfuggito. Per noi sarà il massimo della gioia, no? Per voi sarà il massimo della gioia quando non in parte per ora conosciamo, in parte profetizziamo, ma poi quando saremo in una certa situazione lo vedremo come Lui è, e non ci sarà più bisogno di niente, saremo una stessa cosa con Lui, Dio sarà tutto in tutti. Che bello quel giorno! Ma ancora ci dobbiamo arrivare, ecco perché non dobbiamo ignorare queste macchinazioni. E allora dicevo, è drammatico, ma Dio non può impedire che tu ti prenda in giro e trovi una verità falsa. Ecco perché Dio non costringe le persone che si vogliono prendere in giro a buttare giù la maschera. E noi buttiamo giù la maschera solamente se amiamo la verità. E questo non soltanto per scegliere Gesù, questa è la scelta più importante e fondamentale, ma anche per camminare spiritualmente abbiamo bisogno di riconoscere la verità di come stanno le cose. Tante volte ci sentiamo arrivati chissà dove, invece siamo ancora agli inizi. Mi ricordo tanti anni fa, c'avevo una grande conoscenza della scrittura, dico ora ce l'ho ma in maniera diversa, sapevo smontare i versetti destra e sinistra, mi sentivo un dio quasi della Bibbia. E poi a un certo punto il Signore mi ha fatto vedere che ancora non avevo neanche cominciato, perché io facevo tutte speculazioni filosofiche, ma in realtà non mi fidavo di Dio, non credevo veramente in quello che Lui diceva. Sì, discutevo, facevo bellissime predicazioni, dicevo, però poi di fronte alle cose più stupide io credevo più a quello che sentivo, a quello che pensavo, e non a quello che Dio diceva. Quindi alla fine avevo fatto della Bibbia una filosofia e non la vita, la vera vita e la vera realtà su cui mi appoggiavo. E ho dovuto riconoscere che la verità era quella. Abbiamo detto: Signore, ok, ho capito, allora ho capito che non ho capito niente. E allora voglio cominciare ad avere fede di un piccolo bambino, voglio cominciare a camminare con te. E questo forse lo dovremmo fare tante volte nella nostra vita, ma l'importante è che abbiamo amore per la verità, perché se hai questo amore per la verità non sarai sereno fino a che non arrivi alla scoperta di quello che Dio ha preparato per te. Ecco perché tante volte l'insoddisfazione è un buon segno, significa io amo la verità, io voglio arrivare a quello che Dio ha preparato per me, e solo quando ci arrivo sarò più sereno e sarò realizzato. Andiamo al penultimo versetto, in Prima Giovanni. L'apostolo dell'amore c'è un capitoletto che dà ancora un avvertimento. Certo, ci sarebbero tante parti nella scrittura che ci avvertono contro gli anticristi, contro tutti quelli che si freggiano del capitolo 2, dopo avere detto questa calda esortazione ai figlioletti, ai giovani e ai padri. Ricordate queste tre categorie: figlioletti, giovani, padri, che non sono semplicemente categorie anagrafiche nel senso di età diverso, di generazioni diverse, ma che sono anche stadi diversi della crescita. Non possiamo approfondire, ma voglio solamente sottolinearvi una caratteristica dei padri, e ci sono pochi padri purtroppo della Chiesa, anche se ci sono i padri della Chiesa così nella tradizione, ci sono pochi padri. Cos'è un padre? Qui come lo definisce Giovanni, vi scrivo perché avete conosciuto, la traduzione originale dice le cose del principio, ho detto in altri termini i principi. La differenza tra un padre, cioè tra uno che ha una maturità e uno che è all'inizio, è che il padre dovrebbe conoscere il principio delle cose. Io mi ricordo che all'inizio della mia conversione non capivo i principi, cioè applicavo le regolette, e credo che sarà successo pure a voi, questa però come quando c'era una cosa leggermente diversa non capivo più niente, perché quando si impara la matematica con le formulette, poi basta un problema leggermente differente e finisce. Dio tante volte vuole che arriviamo allo stadio di padri, perché lì conosciamo i principi spirituali, cominciamo a comprendere cosa significa grazia, cosa significa amore, Perché noi anche quando siamo convertiti parliamo di grazia, 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 però siamo legalisti. Dice, ma che grazia? Dice, Signore, grazie che mi hai salvato per grazia. Ah, però se non avessi fatto questo, questo e questo, tu non mi avresti salvato. Ma che cosa hai capito di grazia? Usiamo le parole grazia, fede, amore, senza averne compreso il senso profondo e spirituale. Ma chi è padre comprende. E tante volte lo diciamo ai nostri figli. Quando sarete padri, capirete. Anche se sarà troppo tardi. Non so se anche voi lo dite ogni tanto. Dice, quando sarai padre ti renderai conto di com'è difficile essere da questa parte. E quindi forse avrai un po' di pietà e un po' di compassione per... dice Franco... Speriamo, noi crediamo che i nostri figli poi si renderanno conto di quanto abbiamo penato e sofferto nel tentativo di evitare loro certe situazioni o certe cose. E allora, dopo avere figlioletti, giovani padri, dice figlioletti, verso 18, è l'ultima ora, e come avete udito che l'anticristo deve venire, fin da ora sono sorti molti anticristi, affinché conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di fra di noi, ma non erano dai nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi, ma sono usciti affinché fossero manifestati e si vedesse che non tutti sono dei nostri. E questo è un principio importante che mi ricollega istantaneamente alla parabola del grano della zizzania. Ricordate, c'è un tempo in cui apparentemente i semi sono uguali, piantati, e qualcuno dice, che fa, li leviamo subito? No, la dice, aspetta, lasciate il tempo alla mietitura, perché lì si capirà poi quale grano e quale zizzania. E c'è un momento in cui si evidenzia, tra persone che sembrano tutte dirette alla stessa direzione, cioè come uno sta andando a nord e l'altro sta andando a sud, all'inizio sembra che andiamo tutti a nord, no? Ma poi, man mano che camminiamo, ci sono momenti dove si vede veramente dove siamo diretti, dove stiamo andando. E qui parla delle figure che sono dirette verso il male a un certo punto, e dice, quanto a voi avete l'unzione del Santo e conoscete ogni cosa. Io vi ho scritto non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete. E perché tutto quello che è menzogna non ha a che fare con la verità. E andiamo proprio al centro poi del versetto. Chi è l'imbroglione? Chi è il falso? Se non colui che nega che Gesù Cristo è il Cristo? Che Gesù è il Cristo, cioè l'unto, il figlio di Dio, colui, il mediatore, dicevamo. Quindi attenti. È come se ancora l'Apostolo Paolo e l'Apostolo Giovanni si unisce, ci dicessero, attenti, chi è il falso? Chi è il grande illusionista? Chi è il principe della menzogna? Se non colui che nega che Gesù è il Cristo, l'unto di Dio. Costui, sia esso santone, sia esso filosofia strana, sia esso chissà che, questo è l'anticristo che nega il padre e il figliuolo. Chiunque nega il figliuolo non ha neppure il padre. Chi confessa il figliuolo ha anche il padre. Guardate com'è, è chiaro, com'è, è inequivocabile. Quanto è a voi, e qua sembra ricordarci Paolo che parla a Timoteo, dimori in voi quello che avete udito nel principio, è un poco collegato, custodite il deposito che vi ho dato. E se quello che avete udito dal principio dimora in voi, anche voi dimorerete nel figliuolo e nel padre. E questa è la promessa che egli ci ha fatta, cioè la vita eterna. Guardate che estrema chiarezza. Ancora una volta, dimorate in questo, non confondetevi, non lasciatevi sviare da tutti quelli che si metteranno intorno a voi e cercheranno di condizionarvi in altre direzioni, in altre strade. E voi che vi accingete al battesimo, ci deve essere questa scelta, questa decisione. Certamente uno non può dire io non mi lascerò tentare, perché sarai tentato, ci saranno attacchi, ci saranno momenti di dubbio, ci saranno momenti di ogni genere, però ricordatevi, e io mi voglio fermare qui questa sera, l'ultimo versetto ve lo risparmio, ricordatevi qui come l'apostolo Giovanni ha detto: voi avete l'unzione. Guardate un poco, voi, ma quanti a voi, verso 27 dice: voi avete l'unzione che avete ricevuto e dimora in voi, e non avete bisogno che alcuno vi insegni. Potrebbe sembrare una contraddizione, perché qua qualcuno potrebbe dire: ma allora che ci stai insegnando se abbiamo l'unzione? Ma questo è molto chiaro. Quello che io posso insegnare, quello che qualunque ministero può insegnare, ha a che fare con quello che Dio ha già messo dentro di voi. Io posso portarvi a scoprire questa realtà. Ecco perché non vi insegno niente di nuovo. Ecco perché attraverso lo Spirito posso solamente portarvi alla scoperta della verità che Dio ha messo in ognuno di voi. E questo è importante. E questa unzione rimane. Avrete bisogno di qualcuno che ve lo ricordi. Avrete bisogno di comunione con Dio, perché sennò questo deposito, anche se è senza di voi, se, anche se è dentro di voi, se non è custodito, se non è curato, è come se non avesse più potere. Ma l'unzione rimarrà con voi. Ci alziamo insieme e preghiamo un attimo.